Radio Thor trasmette emozioni allo stato puro.
Ben ritrovati al nostro spazio libero del giovedì sera, l'altro sono io, Radio Thor Italia, e partiamo subito con un 1-1 delle anime belle ed energiche della Tempesta Gentile, ossia Luca. Ciao Luca!
Ciao!
E allora Luca, grazie prima di tutto, come ti ho detto anche dietro le quinte, tra virgolette, per condividere con me questo momento. Ma partiamo proprio dall'aspetto più importante legato alle band, no? Tanti cuori, tante anime, tante menti, ecco, che cosa unisce questi cuori, queste anime, queste menti?
Beh, direi che innanzitutto diciamo, la passione che ha unito me e Giovanni, perché sì, specifico da subito, siamo un duo.
Sì, in effetti, sì, la band però in effetti è un duo, esattamente.
Sì, sì, che diciamo in ambito rock è una cosa abbastanza rara, comunque insomma siamo una band molto compatta. Quello che ci unisce, beh, innanzitutto è un rapporto che è nato tanti anni fa, perché io, che nella Tempesta Gentile sono bassista e cantante, in realtà nasco come batterista e diciamo sono la batteria è sempre stata la mia attività principale, e l'ho insegnata nelle scuole, e Giovanni, che sarebbe il batterista, è stato uno dei miei primi allievi, quindi lo conosco da tanti anni e posso dire che un po' l'ho cresciuto io dal punto di vista batteristico, e chiaramente quando ho voluto insomma iniziare con questo progetto è la prima persona a cui ho pensato, perché la conoscevo veramente da tanto tempo, sia dal punto di vista ovviamente musicale, ma anche dal punto di vista umano. E questa è la scintilla che ci ha messo insieme, oltre ovviamente alla passione per certe sonorità che vengono soprattutto per i primi anni 90, quindi un po' tutta la prima scena shoegaze, e direi anche tutta la parte proveniente dall'America del grunge e tutto, diciamo, quella scena post-grunge che si è sviluppata anche negli anni successivi.
Interessantissima la cosa. Senti, ma io ho ascoltato logicamente la vostra musica e c'è una cura del dettaglio, del particolare. Ecco, questa cura del dettaglio, del particolare, è più una forma di rispetto per voi o per il vostro pubblico?
Ma allora, beh, la cura del dettaglio in realtà deriva un po' dal mio modo un po' di approcciarmi, soprattutto insomma alla fase compositiva, ma anche alla stessa fase di registrazione. Ho avuto la fortuna di partecipare direttamente a parecchi dischi, insomma, per quanto riguarda la mia carriera musicale, e ho avuto la fortuna di lavorare anche di fianco a persone da veramente competenti e ad un livello elevato, quindi questa cosa qua mi è sempre un po' rimasta. E anche se a dire il vero la prima idea che avevo con la Tempesta Gentile era quella di produrre dei pezzi insomma in un modo, insomma, come si dice, i vecchi demo, ecco, partire con un provino, appena mi sono trovato in studio ci sono rimasto ovviamente molto più del dovuto e tutto si è trasformato in un disco vero e proprio, insomma, ho cercato di raggiungere insomma quella qualità, perché sono sempre stato abituato a lavorare così. E oltre questo chiaramente c'è una cura del suono e dell'effettistica particolare data, come ti dicevo, dal fatto che siamo una formazione a due. Quindi per riuscire a ottenere un certo tipo di sound, soprattutto un certo tipo di muro di suono, ovviamente il discorso dello studio del suono e degli effetti deve essere al primo posto, comunque è ai primi posti, una delle cose che abbiamo studiato di più. Questo credo che un pochettino sia un po' l'interaiatura di tutto il nostro progetto, ecco. Più che un discorso di interazione col pubblico, è proprio una cosa nostra che è nata fin dall'inizio.
Senti, ma ecco, è più facile, tra virgolette, confrontarvi tra di voi, fra te e Giovanni, o ecco, cercare di sentire un po' anche le sensazioni del pubblico, quindi portare avanti il vostro progetto anche rispetto alle sensazioni che il pubblico, no, vi dà durante, no, il vostro processo creativo?
Allora, finora c'è da dire che, ecco, essendo un progetto all'inizio, l'interazione col pubblico fino adesso è stata, tra virgolette, marginale. Abbiamo fatto le primissime date che più che altro sono servite a noi per capire se tutta, insomma, la nostra strumentazione, diciamo, l'impostazione del nostro live poteva davvero reggere. e quindi diciamo le primissime esibizioni che abbiamo fatto sono servite più a questo. E la vera prima parte, insomma, un vero e proprio tour, si può chiamare così, partirà chiaramente in concomitanza con l'uscita del disco, quindi nella tarda primavera. Certo. E per adesso, insomma, il tutto è stato, diciamo, uno stretto rapporto di collaborazione fra me e Giovanni. E le canzoni sono venute su nel modo più classico possibile, quindi con tante ore in sale prove, e suonando, ecco, siamo stati alla larga da provini fatti al computer, da questo abbiamo lavorato proprio sui pezzi fra noi due, quindi un discorso proprio nostro, alla vecchia maniera, ecco, perché io soprattutto vengo dalla vecchia generazione, quindi sono abituato a lavorare così, ecco.
Sì. Senti, ma ecco, voi siete logicamente in due, però possiamo dire che forse per portare avanti, insomma, un progetto musicale importante come il vostro è fondamentale anche circondarsi di collaboratori con cui si crea la giusta,
assolutamente,
sì. Si crea la giusta empatia, mi sembra, no?
Certo, questo è ovvio. Abbiamo, insomma, dei collaboratori molto validi, a partire dalla nostra stessa etichetta, che è l'Overdub, che è un'etichetta che assolutamente per noi è perfetta, ci ha lasciato libertà totale, ma anche vedendo anche le altre band che producono, insomma, c'è davvero un'idea di qualità e davvero di una passione e interesse per un certo tipo di proposta musicale. E inoltre abbiamo anche, diciamo, la nostra vera e propria centrale operativa, che è il Vox Recording Studio, dove abbiamo registrato tutto l'album, che fa sì che quando ci troviamo lì dentro siamo veramente a casa nostra, conosciamo lo studio in ogni angolo. Da sempre è stata un po', come dicevo, la vera centrale operativa, davvero come casa base, ecco.
Ma quella è la vostra comfort zone?
Assolutamente sì. Sì.
Senti, parlando invece di progetti futuri, ecco, e parlando anche proprio di musica, che io logicamente sento che la vostra è una musica internazionale, ecco, non pensi che in Italia non ci sia tutta questa tutela della musica, mentre all'estero sì?
Beh, guarda, posso dire, avendo vissuto più decadi, perché come dicevo, ahimè, non sono più così giovanissimo, anche se faccio ancora giovincello, posso dire che in Italia sicuramente la situazione è cambiata, insomma, notevolmente, devo dire in peggio, soprattutto dalla fine degli anni 90, nel senso che il vero periodo d'oro per la musica indipendente è stato quello, e c'è stata veramente tanta attenzione per le proposte più diverse, proposte che non rimanevano confinate a un pubblico di nicchia, ma che addirittura a volte arrivavano ad imporsi su scala nazionale. L'episodio più famoso è quando Tabula Rasa Elettrificata di DSI ha esordito il numero uno in classifica, che allora era stato un exploit che aveva posto alla ribalta tutta la scena indipendente italiana. Questo negli anni si è un po' perso, per tanti motivi. Poi in realtà non so esattamente, non ho mai vissuto direttamente all'estero la situazione per poter fare un paragone. Quello che posso dire è che in tutti questi anni mi ha anche creato un po' più di difficoltà, anche proprio come fruitore di musica, è che la quantità è aumentata esponenzialmente, ma davvero ci sono da aggiungere degli zeri in più, a volte ovviamente a discapito della qualità, nel senso che le proposte davvero valide sono sempre presenti, ma nascoste in mezzo a una quantità di uscite, in mezzo a una quantità di materiale fruibile in ogni posto, in ogni momento, sono diventate molto più difficili da scovare. Questa è la differenza principale che trovo fra il nostro periodo e magari un ventennio fa. All'estero, come ti dicevo, non ho il termometro della situazione rispetto qua. Posso dire sicuramente che mi sembra che ci siano molti più locali dove suonare. Per la musica live, in effetti, qualche vantaggio mi sembra che ci sia, soprattutto perché tanti locali che per noi sono nelle provincia ad esempio ce n'erano veramente tanti quando ho iniziato a suonare, per un ragazzino ne sono rimasti pochi aperti con proposte di questo tipo. C'è un po' una carenza di locali, questo sì, questo mi sembra di notare.
Infatti, però meno male che forse ci sia questa maggiore possibilità assolutamente di potersi, no, esibire e confrontarsi con il pubblico. Senti, ma ecco, tu pensi che la vostra idea è quella di continuare sulla ricerca musicale sempre, o prima o poi bisogna, ecco, fermarsi e mantenere, diciamo tra virgolette, un'unica linea?
Non ho sentito bene la prima parte, comunque mi
Nel senso,
se vado fuori il tema mi dici.
No, tranquillo, te la ripeto la domanda, non ti preoccupare. Ecco, se voi ritenete che la ricerca musicale sia qualcosa che debba sempre continuare, o a un certo punto vi dovreste fermare e mantenere un'unica linea progettuale?
Ma personalmente a me piace essere sempre in viaggio, perché dal punto di vista musicale la trovo sempre una cosa stimolante. E mi piace sempre cercare strade nuove, faccio un po' fatica a fossilizzarmi sempre sulla stessa proposta, e è una cosa che ho sempre fatto. Tant'è vero che in questo progetto qua, dove sto dedicando chiaramente tutte le mie energie, mi trovo in un ruolo che non ho mai avuto. Come ti dicevo prima, io sono sempre stato batterista, qua invece mi trovo a essere cantante, bassista e anche compositore, insomma, dei testi ovviamente con Giovanni, però è un ruolo per me completamente nuovo, quindi è un'altra tappa di un viaggio. Per me la musica deve essere sempre così, io ho sempre vissuto in questo modo, ci deve essere sempre qualcosa di nuovo che mi stimola l'attenzione, insomma un po' di fuoco che mi deve sempre ardere dentro. Rimanere lì, rimanere fisso su una proposta, dopo un po' sento che è una cosa che mi tende a spegnere. Chiaramente ci sono tante cose che faresti all'infinito, come dire un personale dal vivo, che è sempre una cosa che ti dà una soddisfazione pazzesca, però a me piace sempre la sensazione di essere in un viaggio continuo.
La tempesta, insomma, seppur gentile, ma deve essere sempre presente, seppur gentile.
Sì. Esatto. Se è una tempesta, gentile, perché insomma, se è una tempesta ti sbatte solo in giro da una parte all'altra e magari non capisci nemmeno dove sei. Gentile, perché in effetti è una tempesta che, insomma, nella nostra idea dovrebbe portarti in viaggio.
Infatti. Senti, ma rispetto a Esplorazione, prima di farlo ascoltare e fare una dedica, perché anch'io, io ho i capelli bianchi, quindi voglio chiudere facendo ascoltare Esplorazione, facendo una dedica a qualcosa o a qualcuno. Però, ecco, Esplorazione, c'è qualche curiosità che non è stata detta finora rispetto a questo singolo?
Ma no, diciamo che l'unica cosa un po' particolare è che la canzone era nata come pezzo aggressivo dall'inizio alla fine, con questa doppia cassa, doppio pedale martellante, e poi c'era, diciamo, non mi soddisfaceva, c'era qualcosa che non mi tornava del pezzo. Dopodiché, una delle tante cose che mi ha ispirato è stato anche il nostro stesso nome, nel senso che ho iniziato a, diciamo, la canzone l'ho un po' rivista, proprio con i termini di una tempesta gentile, quindi è una canzone che funziona molto fra accelerazioni e stop improvvisi, quindi fra momenti molto, molto energici, duri direi, e momenti molto più dilatati, molto più profondi, dove la vincono i riverberi, quindi una canzone che era nata in effetti come un blocco monolitico, pian piano invece è diventata una specie di viaggio, con un viaggio che a tratti è frenetico, con delle pause, è diventato un pezzo credo molto più dinamico, questa è stata un po' la sua storia. Per il resto diciamo che è cresciuto come tutti gli altri pezzi, quindi con gli ori in sala prove, quindi la sua storia per il resto è uguale un po' a tutti gli altri pezzi.
Allora, oltre a dire grazie a te e Giovanni, e quindi augurare il meglio alla Tempesta Gentile.
Grazie a voi, grazie mille.
Presenti su tutte le piattaforme, quindi acquistiamo la musica della Tempesta Gentile, ma seguiamoli, e poi andiamo ai loro live assolutamente. Io voglio sapere da te a chi o cosa vuoi dedicare Esplorazione.
A cosa lo voglio dedicare? Che domanda, però questa perché sarebbero veramente tantissime le persone a cui dedicare il pezzo. Allora partiamo un po' proprio dalla base, dalla primissima persona con cui io, insomma, ho avuto modo di lavorare, penso che se lo meriti, perché devo dire che è veramente il compagno ideale di band, se non fosse stato per lui veramente le cose non sarebbero andate in questo modo, e la voglio dedicare a Giovanni, che è il batterista.
Bene, io anch'io la sottoscrivo e dico grazie a te Giovanni, e quindi La Tempesta Gentile, grazie, grazie di cuore.
Grazie, grazie, a presto.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Proseguiamo, proseguiamo il nostro viaggio, viaggio musicale, interiore e quant'altro del giovedì sera, e qui abbiamo un giovanissimo artista che sicuramente ha lo sguardo che va oltre la siepe di leopardi. Lui è Mattia Filippetto, ma conosciuto da tutti come Finecero. Ciao Mattia.
Ciao a tutti, grazie per l'ospitalità.
Allora Mattia, partiamo da un aspetto forse io ritengo sia importante per fare arte, musica, cultura: la sensibilità. Ecco, tu cosa ne pensi? Pensi che anche una persona che sia asettica, senza sensibilità, possa fare arte, musica?
Ma allora, innanzitutto io vorrei partire col dire che non credo che esista una persona priva di sensibilità. Esistono, o di scarsa sensibilità, io penso che esistano persone che deliberatamente scelgono di reprimere oppure di comprimere la propria sensibilità, perché comunque la sensibilità è qualcosa che mette in luce delle crepe, no? Che noi portiamo dentro. sensibilità, e quindi questo porta alla sofferenza, porta ad acuire, diciamo, tutto quello che noi percepiamo del mondo esterno. Di sicuro la forte tendenza ad assimilare tutte le influenze esterne, a rielaborarle e a poi darle, a riconsegnarle al mondo con un proprio punto di vista, penso che sia uno dei presupposti fondamentali del fare arte. Quindi in tal senso, ecco, ascoltarsi molto, ascoltare molto la propria interiorità è fondamentale.
Ecco, ma rispetto ai tempi che vivi in quanto cantautore, ecco, sei contento di fare il cantautore oggi o avresti preferito fare il cantautore negli anni 70?
Allora, se mi fai questa domanda presuppongo che tu abbia intravisto, no? nella mia musica un eco di quegli anni, in caso di cose che più di qualcuno, ecco, è riuscito a vedere. Io, guarda, se devo essere sincero, fare il cantautore, fare il poeta, fare lo scrittore, fare l'artista non è una scelta. Si può scegliere di far diventare tutto questo una carriera per viverci, per fare in modo di vivere attraverso la propria arte, però io in realtà non ho scelto di farlo, perché è qualcosa che si configura come una vera e propria necessità. Io necessito di esprimermi in un certo modo, necessito di scrivere, necessito di rielaborare tutto quello che mi turba attraverso la musica, quindi quando è una vera e propria necessità, o la si ascolta o non la si ascolta. Io ho scelto di ascoltarla, e in tal caso anche di condirla di aspirazioni e di velleità per il futuro, ecco.
Meno male.
Però so che tot di anni fa la musica sarebbe stata diversa, ecco.
Senti, ma è più facile raccontare di sé o degli altri? Perché di solito, no, le canzoni parlano di sé, però molte volte, insomma, tu fai un po' anche da specchio rispetto alla storia che vedi, che guardi intorno a te, no?
Certo, ma questa è la cosa curiosa dell'arte, che io credo che anche raccontando qualcosa del nostro, del mondo esterno, le storie degli altri, gli avvenimenti che ci circondano, noi in qualche modo parliamo sempre un po' di noi stessi. È che siccome noi esseri umani, in un modo o nell'altro, siamo collegati, siamo tutti uniti da questa grande matassa che è l'esistenza, no? Il fatto di raccontare di noi stessi, di esorcizzare le nostre paure, i nostri dolori, e di farlo attraverso l'arte, in un modo o nell'altro riesce ad elevare tutto questo a universale. È per quello che una canzone, un quadro, un qualcosa parlano a chiunque o alla maggior parte delle persone. Quindi credo che la vera sfida sia sempre quella di raccontare noi stessi. Poi noi possiamo veicolarlo facendolo, diciamo, di riflesso, facendo parlare qualcun altro per noi con delle storie, però in realtà stiamo sempre un po' parlando di noi stessi, perché noi siamo legati alla nostra soggettività. È indubitabile questo.
Sì. Senti, domanda assurda: domani devi fare un giro in barca con Fabrizio De André, no? Voglio sapere se questo giro in barca con Fabrizio De André avviene in pieno silenzio, godendovi il profumo del mare, il rumore delle onde, o intavoleresti con Fabrizio De André una discussione su qualche argomento particolare?
Questa è una bella domanda. Intanto bisogna vedere chi la guiderebbe questa barca.
Ma la lasciamo proprio che i frutti del mare, no?
Io credo che lui, essendo genovese, si prenderebbe carico, no, sicuramente di governare la barca. Penso che ci sarebbe molto di cui parlare, sicuramente, perché comunque la curiosità è sempre molta quando ci si trova a confronto e a contatto con una grande mente, con qualcuno che riesce ad andare al di là, quindi io sono sempre affamato di punti di vista, che sono la cosa più interessante della vita degli esseri umani. E di sicuro, per quello che ho potuto capire, penso che anche il carattere non fosse così docile, così mansueto, quindi sicuramente ci si scannerebbe attorno a qualcosa in maniera ovviamente benevola. Però avendo io raccolto molto del suo
del suo modo di fare, del suo insegnamento, come anche quello di tanti altri cantautori che poi si sono uniti all'interno della mia musica. Credo che infine ritorneremo al porto sereni, ecco, di esserci confrontati.
Senti, ma ecco, per affrontare le turbulenze della vita, no? Tu pensi che sia sufficiente solo l'arte, la musica, o bisogna mettere sul piatto altro per superare queste turbulenze esistenziali?
Guarda, è un po' una domanda che capita a fagiolo e vorrei rassicurare gli ascoltatori che non sono preparate a queste domande, quindi no. È proprio una casualità che mi fa sorridere, no? Perché io ieri notte ho finito un libro bellissimo, che è Il viaggio al termine della notte di Céline. Il viaggio al termine della notte, che è un libro disastroso, nel senso che ha questo personaggio protagonista, no, del viaggio al termine della notte, non va bene nulla, lui è un reduce di guerra, è un disastro la sua vita. Il libro si conclude, ovvio, mi dispiace spoilerare, però con la morte di un suo amico. E la morte di questo suo amico, però, che viene per mano di una donna gelosa, fa riflettere il protagonista su un fatto, e questo suo amico, prima di morire per mano di questa donna, gli disse una cosa molto chiara, no? Gli disse che non l'amava, che non l'avrebbe mai amata e che lui con l'amore non voleva avere nulla a che fare. E il protagonista dice: ma come vorrei anch'io morire con un'idea chiara, con qualcosa da difendere, come lui ha difeso l'idea del non amore fino alla morte. E quindi io credo che sia questo il riassunto dell'esistenza. Noi agoniamo disperatamente di avere un baluardo da difendere, di parlare per verità almeno in un ambito della nostra vita, almeno di un piccolo aspetto, anche minuscolo, ma quella cosa difenderla, perché sappiamo che in fin dei conti la portiamo dentro come uno scrigno, e le barricate devono aiutarci a difendere quella cosa lì. Quindi penso che l'antidoto contro l'esistenza sia capire quali siano i propri tasselli fondamentali e difenderli in qualche modo. Solo così noi possiamo prepararci alle tempeste e non venirne travolti, insomma. Quindi è una... ci stavo riflettendo proprio prima, tra l'altro.
Incredibile, io, vedi, perché noi siamo, la nostra è una chiacchierata a percezione, vedi, io ho percepito, non lo so, ho sentito qualcosa effettivamente. Senti, ma la musica, quindi, ecco, oggi puoi dire che davvero è la cosa più importante della tua vita?
Non lo so, io sicuramente posso dire che la cosa più importante della mia vita sia quella di stare bene e di fare esperienza della vita stessa, perché poi è da quello che deriva tutto il resto. La musica, come altre cose, non dobbiamo compiere l'errore, a mio parere, noi esseri umani, di pensare all'infinitezza delle cose, no? Alcune cose possono nascere, crescere, morire in brevissimo tempo. Io non escludo che la musica possa magari essere un periodo transitorio della mia vita, per quanto io la vedi proiettata fino alla fine della mia vita. Di sicuro la cosa più importante è che io abbia la possibilità di tradurre in qualche modo, con la scrittura ad esempio, quello che si agita dentro di me, perché quella è la vera necessità della quale non posso fare a meno, perché da quello dipende la mia vita, cioè dipende il mio gesto. Non posso fare a meno del mio gesto fondamentale, che è quello di esprimermi, poi con la scrittura, insomma.
Sì, perché poi lì, vedi, ritorniamo alla parola condivisione che ho utilizzato all'inizio, cioè il fatto che tu quel gesto proprio di cui tu hai bisogno serve per poter condividere, no? con gli altri, no? Attraverso la scrittura, quelle tue sensazioni, quindi che è qualcosa di molto importante. Senti, ma noi adesso per chiudere certamente ascolteremo La Resa, no? il singolo La Resa, però rispetto alla Resa, prima di chiudere e anche fare una dedica a qualcosa o qualcuno, perché io ho i capelli bianchi, voglio sapere se ecco oggi il fatto insomma di essere sopraffatti dalle difficoltà della vita, ecco, questa energia, questa forza per poter superare le difficoltà, ecco, è un'energia che è sempre buona? Cioè nel senso, molte volte dobbiamo utilizzare anche energie negative per poter superare le difficoltà della vita?
Ma io, come ho scritto in una poesia una volta, io credo che la vita sia il risvolto di come affrontiamo il dolore, perché il dolore è la vera costante nella vita di un essere umano, non la felicità. La felicità sono degli sprazzi, no? La felicità sono dei picchi che poi ci riportano ad un dolore o una malinconia, perché noi immancabilmente, innegabilmente nel dolore ci sguazziamo, perché è un sentimento che non disperde energia, no? E quindi io credo che noi ci dobbiamo affidare anche un po' al dolore. Dobbiamo affidare al dolore il compito di modellare la nostra esistenza e di far sì che da quell'esistenza troviamo l'impulso per risalirci. E risalire dal dolore significa aspirare alla felicità, ma significa anche aspirare alla parte migliore di noi stessi. Certo. A scavarla in continuazione e a presentarla anche in continuazione, perché io infine penso che sia un po' una responsabilità anche capire chi siamo e presentarlo a qualcuno nella maniera più onesta, più vera possibile, ecco. Quindi sì, noi dobbiamo affidarci un po' al nostro dolore, a mio parere, e farlo fluire e governarlo.
Ecco, il governo, sì. Allora, siamo arrivati alla fine, carissimo. Allora, ci ascoltiamo La Resa, però a chi o cosa vogliamo dedicare La Resa?
Allora, dedicare è una parola difficile, sì, in questo caso. Diciamo che vuole essere un monito, La Resa. Vuole essere un monito per, diciamo, porsi in antitesi quasi con il significato dell'album, che è quello della ricerca di se stessi. La Resa è un monito per ciò che accade quando invece noi smettiamo di cercare noi stessi e ci consegniamo alla sopravvivenza, che non è più vivere, è sopravvivere. E in quel caso ci concediamo anche ad una piccola morte, perché l'uomo che smette di cercare se stesso, o che comunque smette di onorare se stesso e il proprio gesto, smette anche insomma di darsi una prospettiva, o comunque di dare una prospettiva a chi gli sta attorno. E quindi vuole essere una sorta di monito più che un augurio o una dedica, e ricordarsi che insomma la nostra vita è molto importante e bisogna onorarla.
Ma va bene anche questo, insomma, assolutamente, anzi è un bellissimo messaggio, no? Che la vita va onorata, assolutamente. Io mi affianco al tuo monito e dico grazie di cuore, a fine cielo, grazie.
Grazie mille a voi, buon ascolto.
Fai pure tu, c'è stato un momento che la parola più ha rotto tante frasi che erano attese, frasi collezionate come i punti per la spesa, e libero pensavi le possibilità che hanno lasciato spazio all'immobilità. Oh, ti tradirei nel dirti che la tua luce è accesa, ma è arrivato il tempo della resa. redenzione altrui è costata la tua resa. Benvenuto qui, comanda il compromesso che ti misura il sonno, che continua a farti fesso. Se cerchi bene dentro, capisci quanto pesa, ma per ora è tutto dal fronte della resa.
Radio Thor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Parte conclusiva del nostro programma del giovedì sera, l'atto sono io, e chiudiamo con un giovanissimo artista, e qui abbiamo logicamente qualcosa di molto importante da raccontare, perché lui utilizza la sua arte per poter veramente andare nel fondo dell'anima, quindi utilizza i suoi disegni, i suoi, ma non solo, insomma, è uno che va veramente a fondo nelle cose. Lui è Francesco Festa, ma tutti lo conoscono come Black Cappello. Ciao Francesco.
Ciao Pietro, e grazie per l'invito.
No, grazie a te. Grazie a te per essere tornato. Grazie a te per essere tornato, perché già abbiamo avuto un altro confronto. Allora, io direi di partire da questo, da quello che ti ho introdotto, cioè l'arte per te, no? L'arte, la tua arte, quanto è importante nella tua vita?
Allora, la mia arte per adesso è molto importante, perché grazie al libro che sto iniziando, e già da un po' che li uso, ho fatto parecchie creazioni, e oggi non faccio più caricature, dibattiti, a volte fumetti, più caricature. Mi diverto molto e mi piace, e hanno bei colori, le mie sanno bene, mi piacciono i suoi tratti, le sue forme, mi piace tutto, io comunque con le mie ci sto bene, vivo bene, e riesco a realizzare molte, ma molte cose belle a livello grafico, sì.
Senti,
molto orgoglioso e molto soddisfatto sono, grazie alle bio, sì.
Ecco, ma ce l'hai, seppur insomma, la caricatura e i fumetti, insomma, però ce l'hai un colore preferito? Cioè, questo il mio colore preferito, che quando lo...
Non ne ho molti, però il mio colore preferito è il nero, uh-huh, e il rosso, che li uso molto.
Uh-huh.
Il colore preferito quando io disegno, sì, uso molto il nero,
uh-huh,
rosso, sì.
Ecco, ma...
La penna rossa, sì, la uso molto.
Ci puoi dire un attimo, ecco, in quali sono le situazioni in cui usi di più il nero e le situazioni in cui usi di più il rosso?
Allora, devo fare qualche ritratto. Cosa nero, e lo uso perché mi piace il rosso, rosso esplosivo, lo uso molto come colore, rosso mi dona molto come colore.
Quindi rosso come qualcosa di esplosivo. Il nero, scusami, perdonami, che per un attimo è andata via la voce, il nero invece...
Per le sfumature. Per le linee, ma sono colori che uso. Altri colori invece non sono di nero.
Uh-huh. Senti, ma ecco, volendo parlare di, diciamo, della cosa che tu vedi che la gente, no, ti riconosce di più il valore, più quando fai le caricature o quando fai i fumetti, che ecco, le persone apprezzano il tuo lavoro, in quale situazione apprezzano di più il lavoro, quando fai le caricature o i fumetti?
No, Pietro, l'arte libera. Mm-hmm. Io quando creo un mio disegno, può essere sia una caricatura, può essere sia un ritratto, oppure un manco, oppure un fumetto, non vado al giudizio. Mi piace che l'arte libera, o una persona deve esprimere come se la sente. Naturalmente io sono più faccio più caricature. Ultimamente mi sto documentando più con le caricature, mi si riesce molto bene a creare molte cose, specialmente adesso che inizia il festival. Ho creato un paio di personaggi in base al titolo del festival di Sanremo.
Senti, ma proprio perché l'arte, tu l'hai detto bene, è libera, vedi, tu adesso hai creato queste caricature in occasione del festival, qua, però ti è mai capitato che ti abbiano proprio ordinato, cioè nel senso richiesto specificatamente, che ne so, un fumetto, dandoti loro le indicazioni, cioè io voglio questo personaggio, quest'altro personaggio,
eccetera? No, no, mai nessuno. E io sono una persona autodidattica. Mm-hmm. E mi piace creare una cosa libera. Mm-hmm. Odio chi mi dice fai questo e fai quello, cioè naturalmente se un giorno mi chiederanno di creare una cosa, che allora sì, il problema mio non c'è, io sono pronto a sfidare e a fare anche questo passo, però per il momento nessuno mi ha chiesto di, quindi li creo io con la mia fantasia, con la mia immaginazione, creo queste cose qua.
Senti, perché oggi i manga hanno tanto successo? Come mai i manga oggi hanno tanto successo?
I manga hanno successo perché sono personaggi molto importanti. Mm-hmm. Hanno fatto la storia, poi specialmente molti manga hanno fatto la storia, hanno fatto parecchia storia, ora non ti so dire una cosa in particolare. Mm-hmm. Però so che i manga sono importanti, perciò hanno un nome e una buona visualizzazione pure nel campo dei fumetti. Sì. È molto lontano.
Invece parlando di caricature, c'è un tuo sogno nel cassetto, cioè nel senso vorresti fare una caricatura, un personaggio importante?
No, il mio sogno nel cassetto non è che era...
Scusami Francesco, perché è andata via la voce, perdonami se mi ripeti il tuo sogno nel cassetto, scusami. Scusami un attimo perché la voce, scusami, va e viene un attimo che
Allora, il mio sogno nel cassetto, io a me già si è avverato, perché grazie alle Biro ho scoperto tante cose belle, quindi non mi manca niente, sono già contento e soddisfatto con i miei disegni che faccio con le penne.
Benissimo. Senti, allora, ma proprio in questa parte conclusiva di questa nostra breve ma intensa chiacchierata, e con te chiudiamo anche un po' il programma di questo giovedì sera, parlami un po' dei progetti tuoi futuri, cioè che progetti hai adesso su cui stai lavorando?
I progetti adesso che sto lavorando sono personaggi del Festival di Sanremo.
Sì.
Io vado in base a tutti i personaggi, tipo Sia, oppure Ramus, vado in cerca anche con i cantanti anni 70, tipo Donato, tipo Mina.
Sì.
Io sono una persona libera, a me quello che piace fare lo faccio, se mi piace. Vedo per esempio una cosa che mi colpisce, Io subito sono là per disegnare perché mi piace mettermi in gioco, mi piace anche molto mettermi in gioco.
Diciamo che se tu sei una persona che si mette in ascolto del mondo circostante, quindi giustamente se arrivano degli impulsi, degli stimoli, tu rispondi a quegli stimoli, giustamente. Se in questo momento si parla di Sanremo, tu stai realizzando logicamente delle cose per Sanremo, mi sembra normale, no?
Sto creando un paio di molti modi, come posso anche dire, tanto di un problema come Fiorello, Annalisa, Alessandra Morosa, Nick Ringa, sono Giorgia, sono le persone che devono partecipare al festival di Sanremo. Mi manca qualcuno, però adesso non ricordo i nomi.
Sì,
per finire, due o tre giorni ho finito, quindi aspetto che inizia il festival e inizia a pubblicarlo le loro nuove canzoni.
Sì, senti, puoi dirci un attimo, tu hai un tuo sito in cui promuovi le tue opere? Hai una tua pagina Facebook? Dici un po' come fare, chi vuole seguirti, come deve fare per seguirti?
No, per chi vuole seguirmi semplicemente mi può seguire su Facebook come Black Cappello, grafico, illustratore, figurativo, oppure su TikTok con lo stesso nome, Black Cappello, grafico, illustratore, figurativo.
Benissimo.
Naturalmente ho la stessa foto, ho la stessa immagine, che non cambio, come ce l'ho su Facebook ce l'ho anche su TikTok.
Benissimo.
È uguale.
Benissimo, benissimo. Allora, cerchiamo di ricordarci di seguire assolutamente Francesco Festa in arte Black Cappello, perché merita, perché come ha detto lui è un artista libero e che esterna le sue sensazioni, le sue emozioni attraverso le caricature, i fumetti, i manga, insomma va a fondo nel proprio animo con la sua biro, utilizzando la sua biro. Grazie Francesco.
Grazie a te Pietro per l'invito, grazie, grazie.
Thank you.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.